E apriamo questa puntata con il capitolo carcere, partendo da una notizia risalente a fine giugno 2025, ovvero lo stupro di gruppo subito da una donna trans nel carcere di Ferrara. Una vicenda terrificante che in qualche modo incarna, rimanda a diverse nocività del carcere, a diverse, potremmo definirle, sottonocività specifiche di una tecnologia sociale già di per sé assolutamente nociva come il carcere. Insomma, andando a spacchettare questa terrificante vicenda, la prima questione che emerge riguarda l'aver rinchiuso una donna trans, una detenuta trans in una sezione maschile, e tra l'altro una volta che questo stupro è stato denunciato, prima per una decina di giorni questa donna trans è stata rinchiusa in una cella di isolamento sempre nel carcere di Ferrara, e proviamo a immaginare l'aggiunta di afflittività ulteriore di essere prima stuprate e poi messe in isolamento, tutto ovviamente con la giustificazione della sua tutela. Io per tutelare una persona la chiudo in una cella di isolamento, quando poi statisticamente l'isolamento è uno dei contesti a maggiore frequenza di episodi suicidari. Successivamente a questa decina di giorni in isolamento è stata trasferita in una sezione ghetto per detenute trans nel carcere di Belluno, tutto questo per una persona con un fine pena tra 2 anni. Ecco, non abbiamo modo di sapere, non ci interessa neanche particolarmente che cosa abbia commesso questa persona per finire in carcere, ma proviamo a pensare che cosa faccia più paura a livello sociale, che cosa sia più grave. Cercando di dare sovrapporre una gerarchia a questi fenomeni, fa più paura, è più grave un reato con un fine pena residuo di 2 anni da scontare, o è più terrificante una macchina della tortura come quella che abbiamo descritto, un contesto in cui si può essere violentate e poi messe per una decina di giorni in isolamento? Poi, oltre appunto, cercando ulteriormente di spacchettare i diversi fenomeni orribili che compongono questo evento, oltre al trattamento riservato a questa persona, oltre alle questioni, alla questione delle sezioni di assegnazione per persone transessuali e l'utilizzo dell'isolamento, un altro elemento che dovrebbe emergere con una certa rilevanza e prepotenza riguarda più in generale la sessualità in carcere. Quando avviene uno stupro in carcere dobbiamo sempre pensare anche a che cosa sia la sessualità in carcere, che rappresenta davvero in modo molto chiaro l'idiozia perversa dell'istituzione carceraria, perché il carcere è molto evidentemente un dispositivo di amputazione dell'affettività e della sessualità, che può produrre ovviamente dei mostri. L'individuo deve essere ridotto a una bocca per mangiare, un orifizio per defecare, in condizioni che spesso vanno dall'imbarazzo di dover defecare a pochi metri dai propri compagni di cella. In molti casi il problema passa dall'imbarazzo alla minaccia sanitaria, perché appunto in celle stipate il cesso è a pochi metri da dove si prepara il cibo. C'è poi ovviamente il fatto che il corpo sia ridotto, come dicevamo, a l'apparato digerente, i polmoni per fumare sigarette e un cervello da bombare di psicofarmaci per poter sostenere l'insostenibile. E l'amputazione dell'affettività e della sessualità si traduce spesso in una dimensione di macchina della masturbazione compulsiva, di macchina della omosessualità per costrizione, e ne abbiamo parlato anni fa ascoltando appunto la testimonianza di una donna detenuta che ci raccontava in modo molto chiaro e evidente come ci sia un ripiego sull'omosessualità anche nelle sezioni femminili, forse soprattutto nelle sezioni femminili, fino ad arrivare a queste forme di violenza terrificanti e probabilmente ancora più terrificanti perché avvengono in un contesto coercitivo come quello carcerario. Gli stupri sono sempre terrificanti, sia chiaro, ma nel momento in cui avvengono in un contesto coercitivo come quello del carcere, in qualche modo assumono una forma specifica, nel senso, così come la tortura, il reato di tortura, in generale l'azione della tortura, la categoria della tortura si dovrebbe configurare come tale solo se attuata in un contesto di potere politico, così anche lo stupro in carcere assume quella profondità di orrore ulteriore perché è reso possibile da quel campo di potere distorto che è la privazione della libertà. Così come è diversa la somministrazione di violenza o di sofferenza a una persona all'interno di un campo di potere, se vogliamo, neutro, ammesso che possa esistere, come il resto del mondo, all'interno di un contesto fortemente determinato dalle asimmetrie di potere. Il carcere è soprattutto un campo di asimmetria di potere totale, di controllo di una parte sulla vita dell'altra parte, su ogni aspetto della vita delle altre persone. All'interno di questo contesto rendiamoci conto che c'è la privazione della libertà, c'è l'impossibilità di fuggire, c'è la difficoltà nel chiedere aiuto, e tra l'altro appunto questa donna trans aveva già segnalato alla direzione del carcere delle molestie precedenti, nelle giornate precedenti, nelle settimane precedenti all'episodio culminato in questo stupro di gruppo. No, se pensiamo a come funzioni la tecnologia carceraria, ricordiamoci del fatto che c'è una fortissima presenza del retaggio cristiano. Il carcere come luogo di espiazione, di privazione, come penitenza, si chiama penitenziario, infatti. Carcere che è stato studiato nella sua dimensione di carcere cellulare da quei fanatici cristiani dei quaccheri. Il carcere suddiviso in celle individuali come forma di penitenza è stato pensato da fanatici religiosi, e paradossalmente coesiste questo retaggio cristiano che compone appunto la perversione deprivante del carcere, coesiste con l'immaginario pornografico, soprattutto nella pornografia anni 80 e 90, come carcere come luogo di sottomissione, di privazione morbosa. Cioè, pensiamo come la cultura di massa, la pornografia come elemento della cultura di massa, abbia fatto proprio il carcere come luogo morboso, così come per esempio questa privazione morbosa ha introdotto i personaggi come le suore, i preti all'interno dei cliché del porno. Comunque, tornando a questi eventi, gli stupri all'interno delle carceri sembrano essere un fenomeno in aumento anche per responsabilità politiche precise che non riguardano solo le persone transessuali. Ricordiamo che poche settimane fa era emerso come la rivolta nel carcere di Marassi, nel carcere di Genova, fosse stata messa in atto per segnalare e per protestare contro il fatto che un giovanissimo detenuto fosse stato violentato per giorni in una cella. E in quel caso la responsabilità politica diretta era quella del decreto Caivano, che prevede che i giovani adulti finiscano nelle carceri per adulti. Quindi una persona di 18 anni può finire in un carcere per adulti, o meglio, non solo una carcere per adulti, ma in un carcere di persone adulte che sono il prodotto di questi meccanismi di relazione perversa con la sessualità che l'amputazione carceraria non può che produrre. Comunque, passando di orrore in orrore, una questione molto molto invisibilizzata riguarda l'aumento della letalità delle galere, della letalità che potremmo definire normale, nel senso non quella prodotta da suicidi o morti violente. Il carcere uccide sempre di più. I dati, ricordiamoci, del luglio dell'anno scorso, luglio 2024, aveva registrato come mese un picco di decessi, circa 30 morti in un unico mese, un terzo delle morti avvenute nei sei mesi precedenti del 2024. Ora, i dati di questi giorni ci dicono che siamo a 38 suicidi e 87 morti per altre cause. 87 morti per cause cosiddette naturali, ovvero persone non uccise o che non si sono suicidate o che non sono state suicidate dal carcere. 87 morti per cause naturali a metà anno è una cifra enorme, è una cifra senza precedenti nella storia italiana. Se si osserva il tasso di crescita dei suicidi, già possiamo descrivere la brutalità del carcere. Ma quel dato, il dato dei suicidi, in qualche modo viene mediatizzato, viene tematizzato sostanzialmente in modo idiota dai carcerieri di tutti i colori politici, mentre invece il dato delle morti cosiddette naturali è forse ancora più impressionante. Allora, nel 2014, morti per appunto cause naturali, non per suicidio, erano 48 morti. L'anno successivo sono diventati 85, nel 2018 sono diventate 110, nel 2020 123, nel 2022 128 morti, nel 2023 173 morti per cause naturali, l'anno scorso 155 e adesso a metà anno siamo a 87. Basta vedere come, senza nessun tipo di parametrazione con il numero di persone detenute, se uno dicesse cresce normalmente il numero delle persone detenute, statisticamente 1,0x% muore durante la sua detenzione, quindi si giustificherebbero questi numeri. No, la popolazione detenuta è sostanzialmente, se si aggira sempre attorno allo stesso bacino di circa 60.000 persone detenute all'interno delle carceri italiane, con delle oscillazioni in aumento o a ribasso, ma siamo attorno a quella cifra all'incirca dagli ultimi 20 anni. Il dato significativo è che aumentano tantissimo le morti, aumentano le morti per suicidio, ma aumentano ancora di più le morti per cause naturali. Un possibile elemento che per esempio ritorna come emerge come possibile causa, soprattutto visto il picco registrato lo scorso anno durante il mese di luglio, è il ruolo del caldo estremo. Si tratta di carceri in buona parte costruite negli anni Ottanta, con pareti di cemento armato prefabbricato, con nessun criterio di isolamento termico. Se a questo accoppiamo il fatto che c'è una senilizzazione della popolazione detenuta, è vero che vengono incarcerate moltissime persone giovani, ma è anche vero che escono molto poco dal carcere le persone adulte, e quindi c'è una significativa parte di popolazione detenuta in età anziana. Il fatto che il carcere poi sia un contenitore per una marginalità sociale che si sovrappone spesso a una marginalità sanitaria, a problemi di salute, di tossicodipendenza, di sofferenza psichica, eccetera. Se a tutto questo si accoppia ancora l'abbandono sanitario che contraddistingue il carcere, ecco che capiamo come mai ci sia questo aumento veramente significativo di morti nelle carceri. Insomma, questi fattori, dall'architettura che trasforma le celle in dei forni, all'abbandono sanitario, accoppiati alla crisi climatica, ai picchi di calore, alle temperature potenzialmente letali, ecco che producono una concreta trasformazione delle galere in dei luoghi di eliminazione fisiologica delle persone vulnerabili.